Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Dopo 53 giorni di cessate il fuoco, almeno ufficiale, riprende il conflitto in Medio Oriente con attacchi incrociati tra Iran e Israele. Avremo una testimonianza direttamente da Teheran, qui la vita sembra aver ripreso il suo corso dopo la notte, ma con la percezione che gli attacchi militari saranno intensi e dureranno giorni. E poi con noi un analista. Processo Pink Panther a Lugano, una quindicina di orologi, il mancato bottino della banda di alla sbarra oggi dal carcere per il fallito colpo nel 2024 a una gioielleria di Lugano dove si era anche sparato, 103.000 franchi l'orologio con il valore più alto. Turismo svizzero da record quest'inverno con 18.700.000 pernottamenti, cresce il Ticino più 7,2%, stabili i grigioni. In apertura il conflitto in Medio Oriente, i combattimenti sono ripresi ieri sera dopo due mesi di cessate il fuoco quando l'Iran ha colpito Israele, una rappresaglia per i bombardamenti sul Libano. Nella notte Israele ha risposto bombardando l'Iran e da questa mattina continuano gli attacchi incrociati. Da prima allora con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, la cronaca di queste ultime ore.
Sì, mentre parliamo il premier israeliano Netanyahu è riunito con i suoi più stretti collaboratori e rappresentanti delle forze di sicurezza per decidere i prossimi passi, ma intanto è arrivato sul social di Donald Trump un messaggio del presidente americano che esorta Israele ed Iran a fermare immediatamente lo scontro armato. Quanto questo appello potrà avere effetto già nelle prossime ore è difficile dirlo, ma l'amministrazione americana conferma evidentemente di voler andare avanti con la trattativa con l'Iran e di mettere fine a questo nuovo scontro che già ieri sera aveva detto di non condividere e aveva cercato di convincere Netanyahu a non rispondere all'attacco iraniano. Attacco iraniano che c'è stato anche nelle scorse ore perché Israele ha bombardato in più punti l'Iran e soprattutto un impianto petrolchimico iraniano, anche questo in apparente contrasto con ciò che aveva raccomandato l'amministrazione americana proprio per evitare una escalation. Quindi la situazione al momento è questa, sono tutti in attesa per capire se questa escalation andrà avanti o se il presidente americano, l'amministrazione americana riuscirà a fermarla.
Questa quindi la cronaca con Michele Giorgio da Gerusalemme. Ci spostiamo a Teheran, quindi in Iran, dove Chiara Savi ha raggiunto un paio di ore fa il giornalista Seavyosh Ghazi, che lavora per diversi media francofoni, compresa la RTS. Sentiamo.
Verso le 4 del mattino ci sono stati attacchi israeliani su Teheran, Isfahan e Tabriz. Si è trattato essenzialmente di obiettivi militari. Sono state colpite strutture militari, ma anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, impianto che ora è fermo. Per ora non le so dire se ci sono vittime. Nel momento in cui stiamo parlando, i media riferiscono di nuove operazioni israeliane su Teheran, a est e a ovest della capitale, e sulla città di Isfahan. Non si sa cosa sia stato preso di mira.
E sulla villa di Isfahan, all'est, all'ouest di Teheran, e non si sa ce che ha été visé per l'instant.
Era da due mesi che tra Israele e l'Iran reggeva una tregua. La vita a Teheran era ripresa come prima dall'inizio del conflitto?
La ville a repris son cours normal. Il y a beaucoup de circulation automobile, les gens ont repris le travail.
La vita è tornata alla normalità, c'è molto traffico, la gente è tornata al lavoro, ci sono anche i bar affollati, ma si percepisce che questi attacchi militari saranno pesanti e si pensa che dureranno giorni. Ci sarà uno scambio di missili molto, molto intenso nei prossimi giorni, perché gli iraniani e i loro alleati nella regione, Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen, le milizie sciite in Iraq o i gruppi palestinesi non vogliono cedere alle provocazioni israeliane con gli attacchi in Libano nonostante il cessate il fuoco. E gli iraniani ritengono di essere in una posizione di forza perché hanno cambiato la loro dottrina militare. Prima era difensiva, ora è offensiva. L'Iran ha preso l'iniziativa di colpire Israele, non lo ha fatto per rappresaglia.
une doctrine défensive. Et désormais, l'Iran, c'est l'Iran qui prend l'initiative et frappe Israël, pas en représailles.
Le autorità iraniane hanno dichiarato che questa situazione avrà delle conseguenze sulle trattative con Washington, ma non ha affermato che i negoziati sono interrotti. È così?
Le contact est maintenu. Il y a des échanges entre via le Pakistan, mais aussi le Qatar.
I contatti sono mantenuti, ci sono scambi attraverso il Pakistan, ma anche il Qatar, tra iraniani e americani, scambi di documenti. Proprio ieri il ministro dell'interno pakistano era a Teheran con una lettera segreta destinata alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Non se ne conosce il contenuto, ma il contatto rimane, nonostante queste tensioni da ieri sera con questa escalation. L'Iran metterà in campo tutti i mezzi, le carte che ha in mano, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz.
Allora ci colleghiamo adesso in diretta con Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno e benvenuto, professore.
Buongiorno a voi.
Allora, professor Redaelli, lo abbiamo anche appena sentito nella testimonianza da Teheran, gli iraniani temono che questi attacchi dureranno giorni. Secondo lei siamo in una fase di ripresa del conflitto o si tratta di un episodio isolato?
È difficile dirlo. Quello che è assolutamente evidente è che ormai Israele non risponde più neppure all'amministrazione Trump, che pure è l'amministrazione che più sbilanciata a favore della destra israeliana. Nel governo Netanyahu, l'ultradestra israeliana ha bisogno della guerra permanente, non solo per rivincere le elezioni, ma perché c'è proprio una visione millenaristica, quasi di destino religioso legato a questo conflitto infinito. E quindi è ovvio che Israele voglia continuare, cerchi ogni pretesto per continuare la guerra. E gli attacchi continui contro il Libano hanno forzato un Iran che è molto diviso al proprio interno, con i Pasdaran che ormai credono, come è stato detto pochi minuti fa, nella dottrina non più difensiva ma offensiva, e tutto questo è un combinato perfetto per distruggere ogni speranza di tregua permanente e per favorire la ripresa di scontri che si spera solo localizzati.
Ecco, ma lo sappiamo, professor Redaelli, Teheran vuole legare le sorti del Libano e del suo alleato, il movimento sciita Hezbollah, ai negoziati con Washington. Israele questo non lo vuole. Secondo lei Teheran è caduto in quello che io chiamo nella rete delle provocazioni del governo Netanyahu, che non vede di buon occhio un accordo tra Stati Uniti e Iran?
Netanyahu non vede di buon occhio, anzi teme come la peste qualsiasi elemento che porti alla fine di una guerra permanente. È assolutamente evidente che per Teheran diventava sempre più inaccettabile quello che gli israeliani stanno facendo in Libano, e che dovrebbe essere inaccettabile, mi permetto di dirlo, anche per noi, visto che buttano bombe al fosforo sui civili nella capitale libanese. È assolutamente evidente che per Netanyahu il Libano è una questione importante anche in funzione elettorale, ed è lo strumento principe per sabotare qualsiasi trattativa. L'amministrazione Trump è stata troppo condiscendente con Israele, e adesso si ritrova di fatto con un alleato che non riesce più a, non ha mai controllato, e particolarmente adesso non riesce più a controllare.
Professor Redaelli, io la ringrazio per questa analisi e le auguro buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ricordo che Riccardo Redaelli è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. E ora a Lugano, perché oggi è iniziato il processo contro tre imputati coinvolti con ruoli diversi nella rapina avvenuta il 2 luglio del 2024 in pieno centro Lugano alla gioielleria e ufficio cambio Taleda. Per ragioni di sicurezza il processo si svolge direttamente in carcere, mentre per pubblico e stampa viene trasmesso via streaming dall'aula maggiore del Tribunale Penale di Lugano, dove ha seguito per noi, e lo ritroviamo, lui ha seguito per noi il dibattimento, Umberto Gatti, in diretta da Lugano. Allora, Umberto, quali racconti di questa mattina?
Ci sono due schermi che collegano l'aula del tribunale con una sala del carcere della stampa, trasformata per l'occasione in aula giudiziaria, uno spazio già utilizzato in passato per interrogatori di detenuti pericolosi. Una curiosità, il banco rialzato della corte è stato costruito appositamente per questo processo ed è stato realizzato direttamente dai detenuti del carcere. Anche al Tribunale Penale di Lugano, dove mi trovo, la sicurezza è rafforzata, controlli all'ingresso e presenza di agenti in aula, dove appunto però ci sono solo pubblico e stampa. Massima sicurezza anche nel carcere, ovviamente. Dagli schermi si vede che sei dei sette imputati seguono il dibattimento ammanettati e controllati dagli agenti di custodia. Entriamo però nel vivo del processo. Questa mattina, per uno degli imputati, un cittadino serbo di 50 anni, ritenuto la mente del piano e considerato vicino al gruppo criminale dei Pink Panther, il giudice Amo Spagnamenta ha proposto di aggravare l'accusa da tentato omicidio intenzionale a tentato assassinio. Dal dibattimento è emerso che all'arrivo della polizia l'uomo avrebbe puntato una pistola verso la testa di un agente, poi si sarebbe rifugiato dietro una porta blindata e, secondo l'accusa, avrebbe tentato di sparare due colpi, colpi che non sono partiti perché era inserita la sicura. L'agente ha quindi a quel punto risposto sparando a sua volta un colpo, una versione però contestata dall'imputato che ha ammesso di aver puntato l'arma ma ha negato di aver tentato di sparare. Ha dichiarato di saper maneggiare le armi con un passato nell'esercito e che se avesse voluto avrebbe fatto fuoco senza problemi. Dopo i fatti l'uomo è riuscito comunque a fuggire dalla gioielleria e ha cercato di scappare con una moto preparata la sera prima, che però non ha funzionato. È stato arrestato poco dopo mentre si dirigeva a piedi verso la stazione di Lugano. Per quanto riguarda invece la colluttazione con l'agente, quella ripresa in video da diversi testimoni, che coinvolge un 37enne serbo che ha negato di aver cercato di rubare la pistola all'agente durante la colluttazione, ha spiegato che il suo unico obiettivo era quello di fuggire dopo che il suo presunto capobanda era riuscito a scappare. I quattro imputati presenti fisicamente alla rapina hanno inoltre dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di ferire nessuno e di non voler realmente usare le armi. Il dibattimento riprende nel pomeriggio con gli interrogatori degli imputati, degli altri tre imputati, e cedo la linea a Comano.
Umberto Gatti, che continuerà quindi a seguire il dibattimento dall'aula maggiore del Tribunale Penale di Lugano attraverso gli schermi. E passiamo a un'altra notizia, perché è stata un'ottima stagione invernale per il turismo svizzero e in particolare per quello ticinese. Stando ai dati sull'occupazione degli alberghi, le cifre sono da record. Soddisfazione tra gli albergatori ticinesi che colgono i primi sforzi per rafforzare gli affari anche nei mesi più freddi dell'anno. Alan Crameri.
È il miglior risultato di sempre a livello nazionale, 18,7 milioni di pernottamenti nel periodo invernale, superati i livelli delle quattro stagioni precedenti che già erano da record, sottolinea stamattina l'Ufficio Federale di Statistica. Arrivano più turisti da Stati Uniti, Germania e Spagna, ma la vera differenza la fa ancora il turismo interno. Il Ticino è una delle regioni che più riesce ad approfittarne di queste tendenze, con un più 7,2%, una conferma che gli sforzi per rafforzare l'offerta nella stagione invernale stanno avendo effetti, dice la presidente di Hotellerie Suisse Ticino, Sonia Frey.
Questo è assolutamente un inizio perché Ticino 365 è stato lanciato l'anno scorso, a ottobre, dal Ticino Turismo. Anche Svizzero Turismo ci dà una mano a fare pubblicità.
Il suo appello ai colleghi è ad essere pronti per sfruttare appieno questa tendenza. In troppi nel Locarnese, infatti, ancora chiudono durante l'inverno.
Con questa offerta nuova abbiamo anche bisogno di alberghi che sono aperti l'inverno, perché sennò è inutile offrire qualcosa e poi siamo tutti chiusi.
Il cantone con più pernottamenti d'inverno restano i Grigioni, dove la scorsa stagione è stata stabile. Guardando all'estate, Svizzera Turismo è relativamente ottimista. La clientela interna, europea e statunitense, dovrebbe garantire stabilità, nonostante il calo dei turisti asiatici dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran.
La giornata di oggi si presenta complicata per i mercati finanziari. La spinta verso l'alto degli indici azionari sta rallentando, e questo a causa del difficile momento internazionale e dai timori legati all'inflazione. I dettagli con Marzio Minoli.
Per molte settimane ci si è chiesti come mai i mercati azionari non risentissero delle pressioni geopolitiche internazionali e siano saliti fino a nuovi massimi. La spinta è arrivata soprattutto dai titoli legati all'intelligenza artificiale, ma anche dalla speranza di trovare una soluzione sul fronte medio orientale. Oggi però gli investitori hanno deciso di vendere. Per molti di loro la crescita dei titoli tecnologici è stata troppo veloce ed è andata troppo lontana e in Medio Oriente si continua a bombardare. A queste considerazioni si aggiungono un prezzo del petrolio che torna a salire, aumentando le pressioni inflazionistiche e quindi attese crescenti per un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti, ma non solo, anche la Banca Centrale Europea, giovedì, potrebbe agire in tal senso. I principali indici asiatici dunque hanno perso parecchio terreno sulla scia della pessima chiusura di New York di venerdì, dove l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, aveva lasciato sul terreno il 4,8%. Dopo l'Asia, in Europa le cose non vanno molto meglio, negativi gli indici, anche se in misura più contenuta. Come detto, il petrolio sta risalendo verso quota $100 il barile e il timore dell'inflazione ha causato una vendita anche di titoli di Stato, il che ha fatto aumentare i rendimenti e questo è un elemento importante. Infatti i rendimenti obbligazionari sono tra i principali fattori per sapere poi quanto ci costeranno le ipoteche e gli interessi sulle carte di credito.
La Svizzera è a un passo da una possibile svolta sul nucleare. Oggi il Consiglio nazionale inizia la discussione sull'iniziativa chiamata Stop al Blackout, ma soprattutto sul controprogetto del Consiglio federale che toglierebbe il divieto di nuove centrali. In caso di sì, l'atomo tornerà tra le opzioni energetiche del paese. Ma ci spiega di più da Berna Anna Valenti.
Eh sì, dall'alto là nuove centrali nucleari del dopo Fukushima al si può fare di oggi. La politica energetica svizzera potrebbe essere a un decisivo punto di svolta. A 15 anni dall'incidente che nel 2017 portò il popolo svizzero a decidere di uscire gradualmente dal nucleare, il Parlamento ora potrebbe riaprire le porte all'atomo. Un cambio di rotta figlio anche di un cambio d'epoca, con l'onda verde oramai affievolita, segnata dai crescenti timori di penuria energetica causati dalle crisi geopolitiche degli ultimi anni. Contesto da cui nasce la cosiddetta iniziativa Stop al Blackout.
Ecco Anna, da chi è promossa e cosa chiede l'iniziativa?
È promossa da UDC, Partito Liberale Radicale, Ambienti Economici, chiede di scrivere nella Costituzione che l'approvvigionamento elettrico sia garantito sempre e in qualunque situazione e questo usando tutte le tecnologie rispettose dell'ambiente. Non cita il nucleare, ma nemmeno lo esclude. Il Consiglio federale giudica troppo vaga l'iniziativa e ritiene inopportuno fissare il principio nella Costituzione. Sposa però il principio. Dunque ha opposto un controprogetto indiretto che intende modificare la legge sull'energia nucleare e stralciare il divieto di costruire nuove centrali. Attenzione, non si tratta di un via libera immediato, ma rimette il nucleare, soprattutto quello di ultima generazione, tra le possibili opzioni della politica energetica svizzera.
Il Consiglio degli Stati lo scorso marzo ha chiaramente approvato il controprogetto. In Consiglio nazionale si potrebbe replicare, Anna?
Si potrebbe. La Commissione Energia ha approvato il controprogetto anche se con un solo voto di scarto. Dunque ci dice che il dibattito al nazionale potrebbe essere più serrato. A fare d'ago della bilancia sarà il centro. Ufficialmente il partito è contro la revisione della legge, anche perché a spingere per l'uscita graduale dal nucleare fu la consigliera federale centrista Doris Leuthard. Ma il Consiglio degli Stati il partito si è spaccato. Rischia di accadere anche al nazionale e in caso di via libera la sinistra ha già annunciato il referendum.
E questa era Anna Valenti da Berna. Anche in Ticino fra poco prenderà il via la sessione parlamentare. Il Gran Consiglio ticinese inizia oggi la discussione sui conti consuntivi del 2025, un bilancio che rischia la bocciatura come è già successo 2 anni fa. Ma nei prossimi giorni il Parlamento sarà anche chiamato a decidere come applicare le iniziative sulle casse malati. Marcello Ieraci, si prevede dunque una sessione piuttosto lunga.
Sì, anche perché in totale sono oltre 30 le trattande previste per questa sessione, che è l'ultima prima della pausa estiva. I lavori quindi andranno avanti presumibilmente fino a giovedì e sono previste anche 3 notturne. Hai detto del consuntivo 2025 a rischio di bocciatura e questo sarebbe un segnale politico particolarmente rilevante, anche per questo è l'ultimo consuntivo della legislatura. Diciamo quindi che, come a scuola, visto che siamo a giugno, è arrivato il momento delle pagelle e chi viene bocciato rischia di non venir rieletto il prossimo aprile, quando ci saranno le elezioni cantonali. In questo senso, tra i 5 consiglieri di Stato, quello che vivrà questo momento con un po' più di serenità è probabilmente Christian Vitta, il quale ha già deciso di non ricandidarsi. Detto questo, ricordiamo che potrebbe essere il secondo consuntivo a venir bocciato in questa legislatura dopo quello del 2023, ma ricordiamo anche che bocciare un consuntivo non ha reali conseguenze pratiche, è solo appunto un esercizio politico.
Archiviato poi il consuntivo, sarà il momento delle iniziative sulle casse malati. Siamo al momento decisivo, Marcello.
Beh sì, finalmente a 9 mesi dal voto si saprà almeno come il cantone dovrà finanziare almeno la prima tappa di attuazione delle due iniziative approvate dal popolo lo scorso settembre. Quella del 10% proposta dalla sinistra e quella delle deduzioni fiscali voluta dalla Lega. Il dibattito dovrebbe iniziare martedì e sarà certamente lungo e aspro perché, va ricordato, le proposte di finanziamento del governo non piacciono agli iniziativisti.
Ed era Marcello Jerace che con la collega Pervin Cavaccioglu seguirà i lavori parlamentari a Bellinzona dal pomeriggio. In 6 di sera sentiremo com'è andata. Da parte mia, Michel Volonté, è tutto. Grazie e buon pomeriggio.